Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Seconda puntata del podcast Consigli di Classe e, come vi avevo anticipato, all'interno di questa stagione saranno ospiti anche alcuni dirigenti scolastici e ho deciso di chiamare probabilmente il dirigente scolastico più famoso d'Italia. È con noi Salvatore Giuliano.
Salve, salve a tutti e grazie ad Alessandro, caro amico e ottimo, eccellente professionista. Grazie, grazie a tutti.
Grazie per essere qua con noi. Mi fa veramente piacere averti qua e tanto che non ci vediamo dal vivo. Quando andrà in onda questa puntata ci saremo già visti a Didacta.
Sì.
E dovete sapere che Salvatore, oltre a essere veramente un dirigente scolastico con la D e con la S maiuscole, è una persona straordinaria con la quale si trascorre veramente molto volentieri del tempo. Però noi siamo qua per parlare della tua scuola, l'IS Maiorana di Brindisi, che ormai in tanti conoscono. Vogliamo un po' partire dagli inizi. C'era una volta il Book in Progress, che è quel progetto, come spesso l'hai chiamato tu, la tua creatura, sì, che ha portato questa scuola alla ribalta della cronaca. Che cos'era il Book in Progress? Che cos'è oggi, Salvatore?
E il Book in Progress potremmo definirlo in tantissimi modi. Mi piace sempre fare l'esempio della lucida follia di un'idea nata per migliorare gli apprendimenti, non solo migliorarli ma anche personalizzarli, creando dei contenuti che fossero scritti direttamente dai docenti sulla base dei tempi, dei ritmi e dei risultati di apprendimento degli studenti. Fu così che nacque questa idea. Io per primo mi misi a scrivere i materiali sostitutivi delle vere e proprie dispense, erano allora di diritto ed economia, e in brevissimo tempo si accodarono altri docenti e poi si è costituita una rete che c'è tuttora e che poi ha visto la partecipazione di tantissime scuole di ogni ordine e grado di ogni regione d'Italia, quindi dalla scuola secondaria di secondo grado, dove era nato il Book in Progress, e si è poi esteso alla scuola secondaria di primo grado. E abbiamo ad oggi circa 60 titoli, cioè 60 volumi, 60 volumi, sì, volumi. 60 titoli, che coprono tantissime discipline, quindi sia delle scuole del primo grado che del biennio, primo biennio, delle scuole di secondo grado. È stata la rivoluzione, l'inizio della rivoluzione pacifica e della rivoluzione didattica, cioè si è voluto dare prova che la scuola ha al suo interno delle professionalità con enormi potenzialità, con enormi valori, ma soprattutto è stato il modo per ripensare la pratica didattica quotidiana. Non è la questione di avere il libro di testo o il materiale sostitutivo migliore del mondo, perché se ciò fosse nessuno avrebbe difficoltà ad adottarlo, ad utilizzarlo, ma si è voluto creare questo progetto per mettere al centro di un processo di apprendimento, e sottolineo apprendimento perché molto spesso poi ci fermiamo sull'insegnamento, che sì è un aspetto importante, ma tutte le nostre attività dovrebbero essere volte, a mio modestissimo avviso, a migliorare gli apprendimenti. Quindi si mettono al centro dell'apprendimento i protagonisti. E chi sono i protagonisti? Sono i docenti e gli alunni.
Esatto. E come dicevi giustamente tu, non è semplicemente il libro di testo ad essere scritto dai docenti, ma il Book in Progress è diventato una sorta di metodologia dove alla fine sono stati anche gli studenti stessi, gli alunni stessi a farsi creatori di contenuti, giusto?
Sì, i docenti insieme ai loro alunni creano contenuti che vengono poi sottoposti al vaglio dei comitati e dei dipartimenti di coordinamento delle singole discipline, inseriscono e propongono questi materiali che di anno in anno, ma anche in corso d'anno, vengono aggiornati. Ripeto, è stato soprattutto un esercizio ben riuscito, a mio modestissimo avviso, di ripensare la pratica didattica quotidiana. Quello è stato il punto di partenza e nel giro di pochi anni, se vogliamo, nella scuola, perché nella scuola, come dire, sappiamo tutti, molto spesso le innovazioni sono lente, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di essere digerite, hanno bisogno di trovare lo spazio e il tempo per essere applicate. Però nel giro di pochissimi anni, tanti passi sono stati fatti in avanti e ripeto, si è arrivati poi alla rivisitazione dei tempi e degli spazi dell'apprendimento. Si è puntato molto e si punta molto sulla personalizzazione, che sappiamo essere l'obiettivo a cui tutti noi dovremmo tendere, ma che molto spesso ha delle oggettive difficoltà di implementazione. E quindi nulla è più come prima, ecco.
Hai già accennato qualcosa ora in questa tua ultima frase e ti volevo chiedere, il Book in Progress è stato, come dicevamo, un punto di partenza, se vogliamo, no? Ma adesso, guardando oggi il Majorana di Brindisi, quali sono le peculiarità del Majorana di Brindisi? Perché fanno la differenza da voi?
Ma non so se fanno la differenza rispetto ad altre istituzioni scolastiche, però ripeto, le tre cose di cui vado particolarmente felice e forse anche orgoglioso è innanzitutto gli alunni, cioè vedere gli alunni felici di venire a scuola. In questi giorni, ormai pochissimi giorni ci separano dalla fine delle lezioni, molto spesso mi intrattengo con loro e dico loro, beh, la scuola sta finendo, siete contenti, no? E molto spesso le risposte sono no, non siamo contenti, avremmo voluto continuare a venire a scuola. E lo dicono, ripeto, senza plagieria o senza, come dire, accattivarsi il dirigente scolastico, non c'è bisogno. Quindi gli alunni sicuramente, gli occhi degli alunni sono felici, stanno bene a scuola, la sentono loro, c'è un grandissimo spirito di appartenenza e sono i protagonisti, ma non lo dico come frase fatta, ci tengono molto spesso a far, non molto spesso, ci tengono sempre a far vedere i loro risultati, a condividere i loro risultati. Questo perché? Perché sicuramente si rendono e si sentono protagonisti e questo accade perché ci sono i docenti, che è quindi il secondo aspetto, cioè una classe docente, un corpo docente che si è messo in discussione e non è semplice, questo
Assolutamente.
non è semplice perché molto spesso si è restii, gli artisti lo definiscono il timor panico, no? Di mettersi in discussione, di cambiare la propria modalità, il proprio approccio. Ebbene, lo hanno fatto, non è una questione anagrafica, chiarisco, cioè non è i giovani sono più propensi degli anziani, no, non è assolutamente vero, è una questione di mentalità. E quindi è vera la frase, che si può essere giovani anche a 60 anni, almeno dal punto di vista proprio della propensione alla scoperta, alla ricerca, all'innovazione, all'sperimentazione. Quindi sicuramente l'altro aspetto peculiare è il corpo docente che, ripeto, partendo da livelli differenti, hanno compreso la mission della scuola, l'hanno fatta propria, sono protagonisti e quindi è cambiato anche il loro modo di lavorare e ritengo siano sicuramente più motivati. I docenti. Non dimenticherò mai una frase di una docente che alle soglie della pensione aveva cambiato metodo e scuola negli ultimi anni e venne a trovarmi e mi disse: Preside, io per quasi 40 anni ho insegnato e ho fatto didattica in un certo modo. Adesso, negli ultimi anni ho cambiato radicalmente e mi rendo conto, per esempio, che non saprei più tornare al passato, non mi troverei più, non mi ci ritrovo più in quel modo di fare scuola. Quindi gli alunni, i docenti e tutto il personale. Non lo dico nemmeno qui per plagieria, c'è una squadra di persone fantastiche che sono sempre pronte a prodigarsi per la bellezza della scuola, no? La bellezza in un'accezione molto ampia, quindi la bellezza e la cura dei luoghi, delle aule, degli spazi esterni. Questo per offrire un luogo bello. Ecco, a me piace molto dire la scuola è il luogo più bello dove stare, deve essere così. E hanno tutti compreso queste finalità, le hanno fatte proprie e davvero quando c'è da fare, da fare qualsiasi tipo di lavoro, ben oltre quelli istituzionali, lo si fa con gioia. Ovviamente lo si fa insieme al loro dirigente scolastico, cioè io, che per la verità mi diverto, si lavora tantissimo, mi diverto anche, perché no, a tinteggiare gli ambienti insieme agli altri, a rendere, a pensare, a realizzare tutto ciò che possa far star bene la scuola. Quindi, ripeto, alunni, docenti e personale.
Ti ho visto in uno dei tuoi ultimi post in cui effettivamente ti sei dilettato nel tinteggiare con dei bellissimi colori e anche bellissime le stampe che
Sì.
hai messo sulle rampe delle scale. E
Sì.
dà veramente l'idea di un ambiente di apprendimento dove si va volentieri e dove la motivazione di cui parlavi, la motivazione per gli studenti, ma anche la motivazione per gli insegnanti, rimane veramente alta.
Sì, è questo, credo che sia proprio la motivazione, sì, hai fatto una sintesi eccellente. La motivazione che a diversi livelli, con diverse eccezioni, con diverse competenze, responsabilità e ruoli, è presente in ogni componente della scuola dove lavoro. Questo è quello che, ripeto, mi rende felice, mi inorgoglisce anche, perché no, ammettiamolo, di lavorare in un ambiente così, stimolante, stimolante anche per me. All'inizio ero io quello che spingeva sull'acceleratore. Adesso mi rendo conto che le proposte provengono da tantissime componenti e questo significa che il processo è cresciuto e che da sperimentazione è diventato di sistema. E questa è la cosa più difficile da realizzare in una scuola, perché una sperimentazione, vale a dire, proviamo a fare una determinata cosa in maniera diversa in una classe, in due classi, è relativamente semplice. Trovare un gruppo di docenti che si metta a discutere su una metodologia didattica piuttosto che su un'altra, sull'utilizzo di una tecnologia piuttosto che su un'altra, eccetera, sul rivedere il tempo e lo spazio dell'apprendimento. Ma portare un'intera istituzione scolastica che all'inizio di questa avventura era composta da 600 alunni, sì e no, e che a partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023 invece ne vedrà oltre 1550.
Eh beh,
Quindi è cresciuta tantissimo, sì.
certo. La tecnologia ovviamente fa parte, no, del vostro DNA. Recentemente siete stati insigniti del riconoscimento di Apple Distinguished School, che in Italia, lo ricordiamo, insomma, non hanno in tanti e che viene riservato appunto alle scuole che utilizzano la tecnologia Apple in maniera efficace, e anche in maniera innovativa. E sai bene che quando si parla di tecnologie didattiche, spesso e volentieri c'è un po' la corsa ad intuire quello che sarà il prossimo trend. Secondo te, ma mi immagino un po' la risposta, su cosa si punterà nel futuro a scuola o su cosa si dovrebbe puntare a livello tecnologico a scuola?
Allora, è quello che è stato diciamo la nascita della mia idea quando ero molto più giovane, partecipando ad un percorso formativo che si tenne in America, a Boston. Allora, io auspico, ma credo di poter dire che si arriverà nel breve o nel medio termine, ad una tecnologia, intendo non solo l'hardware, ma anche il software, quindi ad un sistema, ad un ecosistema composto da queste due cose e composto dall'elemento più importante che rimane sempre quello personale, non dimentichiamocene mai,
Certo.
perché la tecnologia, hardware, il software, le applicazioni, eccetera, sono e restano degli strumenti, ma la differenza la fanno sempre le persone. E ritengo che si possano fare degli ulteriori passi in avanti verso la personalizzazione, verso la possibilità di uscire dal compartimento stagno delle classi, in alcuni paesi, in alcune realtà, anche nel nostro già è così. Occorrerebbe forse anche un supporto di tipo normativo, ma lavorare su gruppi di apprendimento che non siano messi insieme dall'unico vincolo dell'età anagrafica, cioè vale a dire oggi noi abbiamo nelle prime della seconda e del secondo grado, ragazzi di 13 anni, nelle seconde 14, nelle terze 15 e così via. Ma organizzati per gruppi di competenze, per gruppi di livello, volti a mettere e a dare la possibilità agli studenti di esprimersi sempre al meglio, quindi di recuperare gli apprendimenti quando ciò è necessario, ma di tendere anche a sviluppare competenze di livello superiore o abilità di livello superiore quando ricorrono i casi. Quindi credo e spero che tutto questo sistema di metodologie, di tecnologie, di pratica didattica, eccetera, possa portare ad un'ulteriore e più efficace ed efficiente personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
Per uscire, come dicevi, anche dalle classi. Salvatore, ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio perché starei ad ascoltarti per un'ora abbondante. Però una cosa, diciamo, che hanno in comune tutte le puntate è la domanda finale, ovvero qual è il tuo consiglio per i docenti, ma anche i tuoi colleghi che hanno voglia di portare una ventata di innovazione all'interno della scuola italiana. Qual è il tuo consiglio di classe?
Il mio consiglio per, diciamo, quello, ecco, ecumenico che va bene per tutti, è sicuramente quello che qualche anno fa dissi ai miei, docenti, ai docenti del Maiorana di Brindisi. Disse: siate egoisti, ma attenzione, vi spiego come essere egoisti. Migliorate voi stessi, perché inevitabilmente, se migliori te stesso, riuscirai a migliorare chi ti sta intorno. E chi è che ti sta intorno in una scuola? Ti stanno intorno i colleghi, ti stanno intorno gli alunni, ti stanno intorno le famiglie. Quindi migliorate voi stessi e guardate, fatelo per voi stessi. Quindi tendete a sperimentare pratiche didattiche, metodologie, idee, soluzioni che possano gratificare voi stessi, perché se ciò accade, e accade se si ha la voglia di provare, quindi abbandonate la paura, abbandonate i timori, sperimentate, provate, sicuramente ne uscirete più ricchi voi stessi, cioè chi si mette in discussione ne esce più ricco e inevitabilmente porterete del beneficio a tutti coloro che vi stanno intorno. Quindi questo è il consiglio: non abbiate paura di sperimentare, di confrontare, di attuare cose nuove. Guarda, caro amico Alessandro, la scuola ha un grande pregio e un grande difetto, dipende dai punti di vista, no? Noi che siamo gli operatori della scuola, i docenti, i dirigenti, il personale, invecchiamo sempre, no? Quindi siamo entrati magari a 30 anni, poi 40, poi 50, poi 60. Ma guarda che i nostri alunni hanno sempre la
La
stessa
stessa
età.
età, eh
Cambiano
sì.
gli alunni, ma loro hanno sempre dai 13, nella scuola secondaria, secondo me, dai 13 ai 18 anni. E questo ci pone un grosso problema. Dobbiamo sicuramente adeguarci perché loro rimangono sempre della stessa età e nel senso che sì, hanno sempre la stessa età, ma cambia il mondo sempre più velocemente, i loro stili cambiano di comunicare, di socializzare, di apprendere, di studiare, di essere in presenza, di rapportarsi l'uno all'altro. Noi non possiamo considerare assolutamente come un assioma, come un postulato, che ciò che andava bene 30 anni fa debba andare bene anche oggi. Poniamoci qualche domanda. Possiamo utilizzare, possiamo attuare e mettere in pratica modi che possano incentivare l'apprendimento dei nostri studenti? Secondo me la risposta è sì. Quindi non si abbia paura di mettersi in discussione.
Salvatore, grazie, grazie, grazie. Anche cioè io ero sicurissimo che il tuo sarebbe stato un ottimo consiglio, ma ti sei veramente superato.
Grazie a te, Alessandro. E ci si vedrà presto. È finita, almeno sta per finire la pandemia, e quindi torneremo a guardarci le scarpe. Per 2 anni ci siamo visti solo a mezzo busto. Quando potrò osservare le tue scarpe, e allora forse sarà il segno che ne stiamo venendo fuori.
Grazie ancora, signori. Questo era Salvatore Giuliano, preside del Majorana di Brindisi. L'appuntamento con Consigli di Classe è tra 2 settimane e, facciamo uno spoiler anche Salvatore, presto sarà ospite anche una tua insegnante, e forse tu ti immagini anche chi possa essere.
Ho un vago sospetto.
Grazie ancora.
Grazie a tutti, a te e a tutti.
A presto.